Sentiremo questo canto, poi ci saranno tre suoni di campana che danno inizio alla meditazione e tre suoni che ne indicheranno la fine. Osserviamo una posizione adeguata e stabile, piacevole. Sento me stessa come un Buddha seduto sopra un fiore di loto, circondato dagli amici, dalle amiche che sono qui e che ci sono stati. Lascio andare le tensioni, lascio andare lo sforzo. È sufficiente essere qua, sedere tranquillamente, osservare me stessa, me stesso, senza eccessiva forzatura, con naturalezza. E allora sento tre suoni di campana che mi portano in questo stato particolare di ascolto, di presenza, di cura. Una postura corretta mi permette di respirare agevolmente. E allora questa sera posso fare un piccolo esperimento e cominciare a dare una forma al mio respiro. Il nostro respiro si compone di due fasi, una di inspirazione e una di espirazione. Abitualmente le due fasi sono simmetriche o quasi simmetriche. Invece questa sera proveremo a cambiare un poco la fase di espirazione. Quando inspiro, l'inspirazione è naturale, l'aria entra nei miei polmoni, ma quando espiro, se possibile, invece di fare un'unica espirazione, farò una prima parte di ispirazione, svuotando per esempio la parte bassa dei polmoni. Poi mi fermerò un secondo o due. Continuerò l'espirazione, svuotando la parte centrale dei polmoni. Mi fermerò ancora un secondo o due e poi svuoterò la parte alta. Tratterò ancora un paio di secondi e poi riprenderò l'inspirazione. Non è necessario forzare in nessun modo il respiro, quindi né inspirare eccessivamente né espirare svuotando i polmoni come se strizzassi una spugna. È sempre questa attenzione tranquilla, questo respiro che non è forzato, ma che comunque richiede un poco di attenzione. Spero che sia chiaro. Magari lo facciamo per un paio di volte, poi mi fermo, se c'è qualcosa da chiarire vediamo, e poi magari lo riprendiamo ancora per 2 o 3 minuti. Perciò adesso inspiro, trattengo un istante e poi comincio a svuotare una prima parte dei polmoni, mi fermo un attimo, svuoto la parte centrale, mi fermo un attimo. Svuoto la parte alta, mi fermo un attimo e poi ricomincio l'inspirazione. Cerco di lasciare andare ogni altra cosa e di concentrarmi solo su questo semplice respiro. Se c'è qualche dubbio, lo possiamo vedere insieme. Se invece è piacevole, possiamo continuare ancora 2 o 3 minuti. Nel caso che il respiro diventi spiacevole, faticoso, sgradevole, lo lasciamo tranquillamente, senza nessun problema. Ora dolcemente lascio questa forma di respiro e permetto che torni il mio respiro totalmente naturale. Mi rendo conto com'è adesso il mio respiro, proprio in questo momento, ora e nei prossimi respiri. È necessario un respiro più ampio, è un respiro solito, è un respiro più sottile. Osservo. Ora mi prendo cura dello stato della mia mente. In questi pochi minuti è cambiato qualcosa? È diversa? È uguale? Com'è lo stato emotivo della mia mente? In questo momento storico, in questo momento della mia vita, forse ci sono delle situazioni particolari, esterne o interne, che disturbano la mia mente. Posso lasciare andare? Posso portare un po' di leggerezza nella mia mente, nella mia vita? Se la mia mente si è un po' calmata, un po' rasserenata, allora posso portare attenzione a un secondo aspetto di me stessa, di me stesso. Posso prendermi cura della mia parola. Molta parte della nostra vita è fatta di parole, di scambi. La parola può essere veritiera, amorevole, ma la parola può essere anche crudele, offensiva. Posso calunniare, posso mentire, posso semplicemente chiacchierare e parlare a vuoto. Allora dedico qualche momento ad osservare come uso la parola senza giudicarmi. Senza criticarmi, semplicemente osservare per trovare dei mezzi abili alla mia parola. Dov'è la mia mente ora? E poi porto la mia attenzione su un terzo aspetto di quello che mi caratterizza, le azioni che compio, le azioni che porto con il fisico. Jerry cantava: la comprensione riempie il cuore e l'amore sussurra una nuova melodia. Posso dire che le mie azioni sono caratterizzate da questi aspetti oppure da altri, ma sempre senza critica, senza giudizio, solo come guida per le mie azioni future. Perché tutto quello che penso, ogni parola che dico, tutto quello che faccio per il bene dell'universo sia. Ora possiamo lasciare la posizione, ritrovare piccoli movimenti. Se possibile anche questi, ancora mantenendo la consapevolezza. E grazie per aver meditato insieme. Adesso possiamo dedicare qualche minuto alla camminata e mi piacerebbe ancora idealmente dividerla in tre parti, un po' come il respiro, come la meditazione. In una prima parte cercherò di portare attenzione al contatto dei piedi con la terra, la stabilità che questo mi dà. In una seconda parte di sentire il terreno sotto di me, può essere un pavimento di legno, di piastrelle, un tappeto, come se massaggiassi quello che calpesto. E una terza parte che semplicemente cammino. Magari tra qualche minuto darò ancora un suono di campana e questo indicherà che potremo poi tornare tranquillamente al nostro posto. Dedicheremo comunque circa una decina di minuti o forse anche un po' meno a questa camminata. Buona pratica. Grazie per aver camminato insieme. Come dicevo, questa sera avrei tratto un brano dal libro di Joseph Goldstein, Un cuore pieno di pace. E purtroppo non ho fatto in tempo a scannerizzarlo. Poi magari lo dite alla fine se avete trovato interessante questa lettura, lo potrò poi condividere con piacere. Si intitola La pratica della presenza mentale. Possiamo praticare la moralità nella parola, che è un'immensa area di attività nelle nostre vite. La parola è una forza potente che condiziona le nostre menti ed ha un notevole influsso sulle persone che ci circondano. Ma quanta attenzione prestiamo alla nostra parola e a ciò che sta dietro di essa e ciò che la motiva? E ciò che è veramente necessario dire? Spesso siamo così assorbiti dai nostri pensieri, idee e sentimenti che semplicemente le parole escono a caso. Facendo della retta parola una parte attiva del nostro sentiero spirituale, possiamo portare saggezza e sensibilità in ciò che diciamo. Quando stavo iniziando a studiare il buddismo e la retta parola, feci un piccolo esperimento. Per diversi mesi decisi di non parlare di nessuna terza persona. Non avrei parlato di nessuna ad altre persone. In altri termini, niente pettegolezzi, neanche di tipo innocuo. Sorprendentemente, un'amplissima percentuale dei miei discorsi ne risultò eliminata. Questo esperimento ebbe un'importante ripercussione sulla mia mente. Notai che buona parte dei miei discorsi erano una sorta di commento o giudizio sugli altri. Sospendendo completamente questo tipo di discorsi per un po' di tempo, la mia mente divenne meno incline alla critica, non solo nei confronti degli altri, ma anche di me stesso. Desiderare grandi intuizioni senza un radicamento nell'azione morale è come fare enormi sforzi per attraversare a remi un fiume senza staccare la barca dalla banchina. Anagarika Munindra. Anche se oggi non sono proprio così rigoroso, facendo della retta parola una pratica, scopro che un piccolo campanello d'allarme interiore scatta ancora se sono sul punto di dire qualcosa su altre persone. Tale consapevolezza mi offre l'opportunità di introdurre una certa dose di discernimento nell'intenzione e spesso mi limito a lasciare andare il pensiero. Si tratta di un esempio semplicissimo del dono della rinuncia. Non dobbiamo dar voce a ogni pensiero che ci passa per la mente. Sorprendentemente, invece di essere un fardello o una privazione, tale astensione risuscita un sentimento di agio e di benessere. Queste sono cose che hanno una ripercussione significativa sulla nostra vita, una ripercussione sul modo in cui viviamo e sentiamo. Di questo si occupa la moralità. Non è qualcosa di astratto. È qualcosa in cui ci addestriamo. Non uccidere o rubare, non commettere azioni di cattiva condotta sessuale, non dedicarci a un uso errato della parola, non prendere intossicanti che ci privino della lucidità. Questi precetti sono linee guida importanti, soprattutto nella nostra società, dove molti valori tradizionali non sono più in vigore. Dobbiamo stare attenti alle nostre azioni. La passione e il desiderio sono forze possenti e seducenti. Quando sono presenti nella mente, spesso ci sentiamo terribilmente vivi. Ma sotto la loro influenza, a volte, facciamo cose che sono non abili e razionalizziamo comportamenti che fanno male a noi e agli altri. I crimini passionali riempiono le pagine dei giornali e sono la materia prima dei romanzi popolari. Anche se magari le nostre azioni non fanno notizia, possiamo comunque vedere alcune di queste tendenze all'opera dentro di noi. La scrittrice Anne Lamott, con umorismo pieno di verità, ha descritto quanto sia difficile affrontare i trionfi degli altri scrittori, soprattutto se capita che uno di loro sia un tuo amico. Può scombussolarti lievemente l'autostima, scoprire che stai sperando che a quell'amica accadano piccoli inconvenienti, tipo per dire le esploda la testa. E il desiderio viene così spesso reso attraente nella pubblicità e sui media che è come se accrescere proprio il proprio fosse qualcosa a cui aspirare. Una pubblicità arrivò a cooptare un messaggio spirituale nel tentativo di incoraggiare una più intensa brama. L'immagine mostra un uomo davanti a un'auto nuova, a sua volta circondata da tutti i gadget tecnologici che si potrebbe mai desiderare. La didascalia recitava: per essere uno col tutto, hai bisogno di una cosa di tutto. La pratica della moralità è il fondamento di una vita spirituale. Quando uno dei miei primi insegnanti visitò l'America, incontrò molte persone interessate alla meditazione, ma non altrettanto impegnate verso la pratica dell'addestramento morale. Commentò che desiderare grandi intuizioni meditative senza un radicamento nell'azione morale è come fare un enorme sforzo per attraversare a remi un fiume senza staccare la barca dalla banchina. Possiamo fare enormi sforzi in vari tipi di tecniche meditative, ma se non siamo impegnati verso il fondamento di base del non nuocere, non faremo alcun reale progresso nella vita spirituale. La nostra pratica non è seguire il cuore, è addestrare il cuore. Achan Sumedho. Achan Sumedho è un magnifico monaco americano, ora residente in Inghilterra, che si è addestrato per molti anni con il grande maestro di meditazione thailandese Achan Cha. Con estrema concisione, Achan Sumedho ha detto: la nostra pratica non è seguire il cuore, è addestrare il cuore. Questa è una distinzione di enorme importanza. Spesso sentiamo ripetere l'adagio, segui il tuo cuore. Ma avendo praticato e osservato tutte le cose che sono sorte nel mio cuore, ho visto che mentre alcune di esse erano buone e belle, molte non erano altrettanto nobili. Il cuore non è mosso solo dall'amore, dalla gentilezza e dalla compassione, ma anche dal desiderio, dall'avidità e dalla rabbia. Abbiamo bisogno di addestrare il cuore, non semplicemente di seguirlo. L'impegno nei confronti della moralità o non nuocere è una fonte di forza formidabile, perché aiuta a liberare la mente dal rimorso di aver compiuto azioni non sane. La libertà dal rimorso conduce alla felicità. La felicità conduce alla concentrazione. La concentrazione porta alla saggezza, e la saggezza è fonte della pace e della libertà nelle nostre vite. L'affinamento della vita morale è anche una delle cause di morte libera da confusione. Vivere una vita morale ci aiuta a morire con mente limpida e sgombra. È uno degli aspetti più belli del non nuocere, è il gran dono della non paura, che elargiamo a tutti quelli che incontriamo. Quando ci impegniamo verso il non nuocere, stiamo dicendo attraverso i nostri atti: non c'è motivo di aver paura. Questo dono della fiducia è un dono estremamente prezioso per il mondo. Tutti a volte abbiamo agito in modo non abile, ma la forza e il potere della moralità si rinnova nell'istante stesso in cui ci riassumiamo l'impegno verso l'azione abile. Ciò non implica che saremo sempre totalmente puri. È un auspicio irrealistico, Ma dobbiamo comprendere che questo addestramento è il fondamento del vivere saggio. Immaginate la vita su questo pianeta se seguissimo solo una parte del precetto di non uccidere. Semplicemente non uccidendo le altre persone, il mondo si trasformerebbe in un posto molto diverso. Se siamo impegnati nei confronti del risveglio, è essenziale addestrare il nostro cuore in questo modo. Il Buddha ha insegnato che la moralità, non l'aspetto fisico o gli ornamenti esteriori, è l'autentica bellezza di un essere umano. E l'autentica bellezza lo riconosciamo tutti quando ci troviamo con persone la cui vita sgorga da quello spazio di fondamentale bontà interiore. Affinando la nostra pratica della moralità o non nuocere, reimpariamo la nostra grazia.